Amici di Ubitennis, benvenuti alla seconda puntata di Special Exempt, il podcast che vi facciamo arrivare dai lati opposti dell'Oceano Atlantico. Io sono Vane Gibertini e sono nella mia casa di Montreal e collegato con me c'è Luca Baldissera che invece si trova all'All England Club. Luca, buonasera.
Buonasera a tutti. Per l'esattezza sono comodamente seduto sulla bella terrazza che sta sopra la sala stampa di Wimbledon e guarda verso i campi dal 14 al 17 in un gradevole panorama. Adesso è sera, ovviamente hanno finito di inumidire i campi e stanno gonfiando i palloni pressostatici che li preservano durante la notte.
Ho sentito che dovrebbe esserci qualche possibilità di pioggia, anche se non significativa per domani, dopo un paio di giorni in cui la temperatura ha raggiunto livelli tropicali, soprattutto per Londra.
Beh, in questo momento sono le 22:55 ora locale di Londra e io sono in pantaloncini da tennis e t-shirt e sono abbastanza freddoloso, fidatevi, quindi diciamo che c'è da stupirsi di non essere in felpa, come minimo, per essere Londra.
Ecco, giusto per dare un'idea di che cosa succede ai tornei dello Slam, anche in quelli in cui non c'è la sessione serale, tutti pensano, ah, che bello, la sera si va a fare Baldoria un fico secco perché sono le 23 e come potete sentire il Baldissera è ancora lì sul pezzo, è pronto a darci le sue testimonianze. Testimonianza che oggi... Dimmi.
Sì, beh, concordo, ma per l'amor di Dio avercene di bei periodi così.
Testimonianza che oggi non possono che partire dall'incidente, dal terribile incidente che è occorso a Bethany Mattek Sand, impegnata sul campo 17 contro Sorana Cirstea, Cirstea oltretutto, mi hanno detto che si dice con la C dura all'inizio.
Ah sì.
Sì, si dice con la Cirstea e all'inizio del terzo set, nel primo gioco sul 30-15, Bethany Mattek Sand ha giocato una risposta di rovescio, è andata a rete e il ginocchio destro ha visibilmente ceduto, è collassata a terra, ha iniziato ad urlare, ha chiesto aiuto alla sua avversaria, momenti di grande disagio in tribuna, qualche momento di confusione che i giocatori non hanno mancato di sottolineare. Che cosa si dice di questo incidente lì a Wimbledon?
È stata una gran brutta faccenda. Per chi fosse curioso, raccomando di tenersi la curiosità, perché sono quei video che mentre li guardi hai il puntatore pronto sulla crocetta in alto per chiuderlo, perché ti vengono i brividi. Per chi ha un po' di anni, come sicuramente io e Vanni, vi ricordate la caviglia sinistra di Michael Stich? Quando fece una rincorsa pazzesca in un torneo indoor, credo che fosse il torneo che facevano in Germania, l'esibizione che fece per qualche anno concorrenza al Masters, insomma, stiamo parlando di proprio articolazione girata in maniera completamente innaturale. Infatti la speranza, anche se è strano da dirlo, è che siano solo i legamenti, cioè i legamenti sono partiti di sicuro, ma si spera che siano solo quelli, non una lesione ossea. Un altro esempio che può farmi venire per farvi capire la gravità della cosa, ricordate Ronaldo, il giocatore dell'Inter, quando in Lazio-Inter, una ventina di anni fa, poco meno, fino agli anni 90, proprio gli partì il tendine rotuleo, cioè quando vedi l'articolazione completamente storta, roba brutta, per cui speriamo tanto che non sia una di quelle lesioni che possono anche concluderti la carriera, considerando che Bethany ha 32 anni e non 22.
Una scena simile, chi ha qualche primavera alle spalle forse la ricorda a livello WTA nel torneo di Linz con Mary Pierce. Mary Pierce ebbe un incidente simile, in quel caso si trattò della rottura dei legamenti crociati e nulla più, ci mise poco più di un anno, comunque ritornò a giocare a tennis. Speriamo. Altri infortuni... quello di Bruguera alla caviglia, quello invece fu definitivo, Bruguera non si riprese mai più.
Oppure anche per il discorso delle urla, della scena, anche dei loro compagnoni, mi ricordo, quelle brutte scene che dici cavolo, questa non è stata bella da vedere e soprattutto non è stata bella da sentire.
Però se d'altra parte a un atleta che viaggia sugli sci oltre i 100 km orari, un incidente di questo tipo può essere abbastanza comprensibile perché si viaggia sempre sul filo, qui ha colto tutti molto di sorpresa e le reazioni dei giocatori sono state abbastanza vibranti, come mi
Beh
dicevi
sì,
prima di andare in onda.
ve le posso riassumere. Fondamentalmente, intanto, come dici giustamente tu, la meccanica di quello che è avvenuto, Bethany banalmente ha fatto una discesa a rete, ha fatto lo split step e nel ricadere dello split step la gamba destra è andata letteralmente a 90 gradi esterna, dal ginocchio in giù. E la sua avversaria ha rilasciato dichiarazioni, insomma, era ancora parecchio scossa, dichiarando di essere completamente sconvolta. Sorana ha detto che non aveva, cioè, ha detto che una lesione simile non l'aveva mai vista se non al cinema, che la Bethany gridava: Sorana, aiutami, aiutami, lei non sapeva che cosa fare, e soprattutto è stata molto, molto critica con i soccorsi, perché ha detto che hanno aspettato la barella per praticamente un quarto d'ora, ci è voluto una vita che arrivassero i paramedici, e lei dice: se fosse stato un infarto, voglio, cioè, insomma, è stato, oltre a lei. Poco dopo giocavano sul campo 18 Cristina Mladenovic, detta Chicchi, e Alice Morische, e entrambe già durante il palleggio di riscaldamento, ripeto, parliamo del campo 18, non lo stesso quindi, ma comunque uno dei campi secondari, e avevano fatto presente all'arbitro di non sentirsi sicure, cioè non si sentivano sicure di scivolare, di avere l'appoggio giusto. Dopodiché, sull'1-1, appena iniziata la partita, hanno interrotto un attimo, sono andate entrambe dall'arbitro a dire che non volevano continuare. Chicchi ha riferito di aver chiesto all'arbitro quale fosse la regola nel momento in cui due avversari sono d'accordo nel dichiarare di non sentirsi sicure di poter proseguire il gioco, e gli è stato risposto, le è stato risposto che avrebbero dovuto continuare, che non c'era nulla da fare, hanno continuato, poi Chicchi ha perso e a sua volta scivolata male, senza però ovviamente avere delle conseguenze così pesanti, è arrivata in sala stampa con la borsa di ghiaccio sul ginocchio, e quello che ha dichiarato è: non me ne frega nulla di aver perso la partita, sono solo contento di non essermi fatta male. Insomma, sono dichiarazioni non comuni e piuttosto pesanti, a mio avviso.
Sì, l'accusa in questo caso è prima all'organizzazione dell'All England Club che ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale hanno dichiarato che i soccorsi sono arrivati dopo un minuto, che è stata chiamata un'ambulanza elettrica, è una specie di quelle auto che
Come il
si
golf
usano nei
cart,
campi.
sì,
Cosa, scusa?
esatto, come un golf
Sì.
cart.
Sì, come un golf cart, e che poi ha trasportato Bethany Mattek-Sands all'uscita dell'All England Club, dove è stata messa su un'ambulanza e poi portata all'ospedale. Quindi
Sta
l'All
di
England
fatto
Club.
che io, certo,
Sì,
sta
dimmi.
di fatto che loro possono richiedere di rilasciare tutti i comunicati che vogliono. Io ho visto con i miei occhi per quasi un quarto d'ora Bethany distesa che gridava. Insomma, non è stato bello. Gli spettatori anche in tribuna, cioè, c'è gente che se n'è andata per non vedere la scena. Anche impressionante, insomma, per cui sì, lasciamo stare le difese d'ufficio. Mi sarei aspettato qualcosa di un po' più, come dire, celere, davvero. E voglio dire, il campo 17, non siate a pensare che campo 17 uno pensa, mamma mia, chissà dov'è. Il campo 17 è a 40 metri da dove vi sto parlando io adesso, sta esattamente fra il campo centrale e il campo numero 1. Sono quei quattro campi in fila che dividono i due show court principali dell'impianto, quindi siamo nel cuore dell'impianto di Wimbledon.
E a parte il discorso dei soccorsi, è comunque un fatto che tra l'incidente e il momento in cui Mattek-Sands è uscita dal campo sono passati 25 minuti. Questo l'hanno visto tutti, questo non lo possono certo negare. Comunque le altre polemiche dei giocatori, tra cui anche Roger Federer, sono tutte puntate sulla qualità dell'erba, sulla qualità dei campi, che questa estate particolarmente calda e insolitamente calda a Londra,
Come ci hanno dimostrato le Flying Mosquitoes.
esatto, le Flying Ant che
Le Flying Ants, sì.
nella giornata di mercoledì hanno invaso tutti i campi e soprattutto nel primo pomeriggio, Joanna Konta ha detto di averne mangiate una certa quantità, involontariamente ovviamente, però durante la sua partita la situazione era abbastanza seria. In ogni modo, durante questa estate particolarmente calda, i campi ne stanno risentendo particolarmente e ci sono delle chiazze di terriccio, delle chiazze di erba che forniscono delle prestazioni in termini di aderenza molto diverse e diventa molto complicato per i giocatori capire che tipo di affidamento possono fare sulla presa delle loro suole.
Beh, Federer, ha detto in conferenza stampa che fondamentalmente il problema è quello che appunto evidenziavi tu, cioè lui dice che si trova meglio nella seconda settimana, perché quando la baseline, la riga di fondo è praticamente completamente fatta di terriccio, ok, è regolare, non è certo un bel correrci sopra, però sai cosa aspettarti. C'è il problema che nel momento in cui esci da quella zona, non puoi mai sapere cosa ti capita quando metti giù un appoggio. Può capitarti il terriccio dove ormai l'erba morta è praticamente scomparsa, ti capita la chiazza di erbetta magari ancora fresca e umida e vai via come fosse una chiazza d'olio, che è più o meno quello che è successo a Bethany. E Federer dice che sì, rispetto agli altri anni sarà il caldo, sarà quel che è, però li vede anche lui. Lui dice, con molta onestà, io gioco sempre sul campo centrale o mal che vada sul campo numero uno come tutti gli altri top player, per cui sono campi meno usati, nessuno ci mette piede se non per i match, però lui dice valuto anche i campi di allenamento che invece vengono usati tutti i giorni e secondo Federer, insomma mi fiderei del parere di uno che da queste parti ci ha corso parecchio sui campi e sono peggio di tipo sempre, cioè così male non li ha mai visti neanche lui, insomma.
Però, insomma, dal mio punto di vista, almeno da chi vede in televisione e anche da chi prova a ragionare sui problemi che devono affrontare i giardinieri di Wimbledon, che sono tra i migliori nel loro campo, è molto difficile riuscire a prevedere che tipo di clima ci sarà durante la settimana dei Championships. Diciamo che questa particolare edizione è l'edizione che si disputa più tardi, di sempre. Perché lo spostamento, l'introduzione di una settimana extra di pausa tra Parigi e Wimbledon ha fatto sì che appunto ci sia stato questo scivolamento nel calendario e questa edizione si gioca tra il 3 e il 16 di luglio. Sappiamo che ci sono state le edizioni in cui il 4 e il 5 di luglio si giocava la finale, per cui
E certo.
una serie di circostanze hanno fatto sì che si giochi più avanti. Però il problema principale è che a Londra fa parecchio caldo adesso e non, certamente non faceva caldo nelle settimane scorse, per cui è abbastanza difficile riuscire a indovinare la mescola, se vogliamo usare un sinonimo di tipo automobilistico. E bisognerà vedere cosa riusciranno a fare durante il proseguo del torneo, che adesso è arrivato al secondo turno, se le partite si sono tutte concluse. E quindi sono rimasti in lizza 32 giocatori e 32 giocatrici, dovrebbero essere soltanto le teste di serie. In realtà, nei tabelloni di singolare sono rimaste soltanto 19 teste di serie su 32 nel tabellone maschile e soltanto 15 su 32 nel tabellone femminile, che oggi hanno perso un'altra protagonista, Carolina Pliskova, che potrebbe terminare il torneo al numero uno del mondo, ha perso il secondo turno contro Magda Rybarikova, una partita in cui aveva cominciato piuttosto bene e poi è andata progressivamente spegnendosi.
Ma è stata una partita di cui ho visto un set, il set finale, e devo dire che si sono evidenziate, parliamo un po' di tennis, dai, dopo aver fatto i nostri migliori auguri di tutto cuore a Bethany, che
Davvero.
ci ha veramente spaventati, e si è, beh, la Magdalena è una molto adatta all'erba. Se voi la vedete giocare, se vi capita di dare un'occhiata agli highlights, per esempio, in cui potete vedere qualche scambio della partita, focalizzatevi sulle aperture. La Rybarikova è una che potrebbe giocare con un muro dietro alla schiena senza toccarlo con la racchetta. Fa delle mezze aperture contenutissime, dà dei begli schiaffetti in anticipo e in avanti verso la palla. Carolina invece ha delle ovalizzazioni amplissime che purtroppo oggi si sono rivelate in tutta la loro inadeguatezza per un rimbalzo tanto veloce.
E oggi, giusto per parlare dei colori azzurri, abbiamo avuto la fine dell'avventura Wimbledon di Paolino Lorenzi, che Sembrava che potesse riuscire a girare una partita che si era messa molto male, perché il giovane Jared Donaldson, dopo aver vinto i primi due set, era stato colto da crampi, e erano crampi più che altro di origine nervosa, non era una questione fisica, almeno questo dicevano i commentatori della ESPN, tra cui Brad Gilbert, durante la partita, anche perché si è giocato piuttosto tardi, non c'era più caldo, per cui era difficile giustificare un problema dal punto di vista atletico. Era molto più probabilmente una questione nervosa. E però Donaldson alla fine è riuscito a recuperare, si è fatto massaggiare dal fisioterapista nei limiti del regolamento. Qui si potrebbe discutere fino all'infinito se sia opportuno concedere il medical timeout e l'assistenza del fisioterapista durante i cambi di campo per casi di crampi. Comunque il regolamento lo prevede.
Comunque, grandi complimenti a Paolino in ogni caso. La capacità che ha quel ragazzo lì di migliorare a ogni torneo è francamente esemplare. Ha piazzato anche oggi che ha perso, ma anche nell'ultimo match che aveva vinto, discese a rete, serve in volley. Veramente si sta, è incredibile. Questo va a 36, sta per fare 36 anni e li ha già fatti o li sta per fare, non me lo ricordo. Comunque. Si sta migliorando, è ancora convinto, va avanti e si migliora. Molto molto bene Paolo. E invece Vanni, giusto per una cosa veramente bella che ho avuto la fortuna di vedere io perché mi sono occupato della cronaca di quello stesso match, è stata il clamoroso ritorno, ma clamoroso tipo spacco tutto, del folle Ernesto, l'amico Ernst Gulbis, che si è presentato in campo contro Del Potro, e vi sintetizzo solo i numeri, poi commentiamo un attimo come dire, le conseguenze, ovvero una vittoria in 3-7 contro Del Potro. Si è presentato in campo, il buon Gulbi si è piazzato 60 vincenti, esclusi i servizi, 60 vincenti e solo 22 errori, con per esempio, giusto un altro dato, una media, e ripeto, media, della prima palla di servizio di 203 all'ora. Significa che per ogni slice che ha tirato, che ovviamente andava a 110, sì, scusa, andava a 190, ha tirato altre 5 legnate in mezzo a 225. Per cui veramente è semplicemente entrato in campo e ha tirato più forte di Del Potro. Come sappiamo, non è una faccenda semplice tirare più
No,
forte di Del Potro.
no. E adesso vediamo se riuscirà a giocare la sua partita nel turno successivo contro Novak
Djokovic,
Djokovic.
il
Esatto.
quale non sono del tutto sicuro che sia contento di come è andata, nel senso che chiaramente Del Potro è un giocatore di maggior caratura, esperienza, quello che vuoi, però comunque dal lato del rovescio fa fatica, usa molto lo slice che sull'erba non è necessariamente un male, anche perché lo slice obbligato che ha tirato su è diventato ottimo, per preservare il polso sinistro ovviamente, gioca moltissimi rovesci tagliati che una volta non utilizzava. Però sono convinto che un buon Djokovic, ora non è stato testato, oggi ha vinto 3-7-0 praticamente allenandosi, ma l'avversario era poca cosa, e non sono del tutto sicuro che Djokovic sia contento, perché un Del Potro Novak sa come gestirlo. Una scheggia impazzita come Gulbis può regalartela, ma può anche nasconderti la palla e far dipendere la partita esclusivamente da lui, e questa è una cosa che a Djokovic sicuramente non piace.
Sì, vero. E bisognerà vedere poi se riusciranno anche i due giocatori italiani che sono rimasti in tabellone e che giocano venerdì a far dipendere la partita esclusivamente da loro, perché ne hanno la possibilità, però ci riescono una volta sì e tre no. Stiamo parlando nel tabellone maschile, Fabio Fognini, il nostro numero uno, che venerdì sul campo centrale affronterà il numero
Domani
uno del
mattina,
mondo.
domani,
Sì, il
domani.
numero uno del mondo è Andy Murray, e sappiamo tutti
Camilla
come
Giorgi.
sì, sappiamo tutti com'è
Ah sì.
andata a finire la partita tra Murray e Fognini al Foro Italico. C'è da dire che era un'altra superficie e soprattutto era un altro Murray. Il Murray che era arrivato a Roma era un giocatore, diciamo, in convalescenza, diciamo che stava recuperando. il Murray visto fino adesso, almeno a partire dalle semifinali del Roland Garros e anche nei primi turni qui a Wimbledon, è sicuramente un giocatore molto più solido. Bisognerà vedere che cosa riuscirà a fare Fognini, che ha giocato una bellissima partita al secondo turno. E
Vesely, molto molto Vesely. Bene, Vesely pericoloso, è un mancinaccio che si piazza lì, tira il servizio, il dritto. Non è semplice fare una partita di tale pulizia senza mai perdere il servizio, per esempio. Bene, molto bene Fabio, molto tranquillo anche mentalmente. Io ti dirò che, nonostante tutto, anche se è affascinante che il nostro numero uno affronti il numero uno del mondo, campione in carica sul centrale di Wimbledon, cioè Andy Murray, sono ancora più curioso di vedere cosa succederà fra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko.
Che è un po' la sua nemesi, che è un po' la bella coppia di Camila Giorgi, è quello che Camila Giorgi avrebbe potuto essere, ma non è stata.
Esatto,
Perché...
esatto, è la stessa cosa che si dice qua. Sembra, diciamo, quasi una contraddizione in termini dire una cosa del genere di una giocatrice di quasi 26 anni nei confronti di una di 20, ma la speranza, comunque vada il match, è che Camila possa imparare dall'Ostapenko, ovvero rendersi conto che il suo stesso tennis può diventare vincente, ma vincente davvero, perché giocano identico, compresa una certa discontinuità al servizio di cui soffrono entrambe. Ma basterebbe salire di quella piccola percentuale, 5-10% di attenzione più che scelta dei colpi. Non stiamo chiedendo a Camila di mettersi a pallettare, ma se magari sul 4 pari, 30 pari evita di tirare la seconda palla a 190, ecco, per esempio, già potrebbe diventare un discorso molto più complicato batterla.
Bene, direi che possiamo chiudere qui il nostro appuntamento odierno, visto che sono
magari
anche...
Vane, giusto un brevissimo accenno: domani per la prima volta, perché è curioso, potrebbe esserci il primo test, diciamo non difficilissimo, ma un test serio per Rafa Nadal, perché il giovane russo Karen Khachanov è uno che tira il servizione, tira il drittone, sta giocando bene. Insomma, anche Rafa non è stato granché testato fino adesso, con tutto l'aspetto per Milman e Young. Siamo tutti curiosi di vedere Rafa con un giocatore di una certa caratura, di un certo peso anche come palla, come se la caverà.
Sì, allora, il giocatore russo mi hanno detto che la K iniziale è muta, per cui la giusta pronuncia è Khachanov.
Khachanov, ostia
sì.
Miseria, è una K. È la prima volta che sento di una K muta, ma comunque,
sì,
ok, mi fido.
È la K muta. Non è una questione di valore assoluto degli avversari che ha dovuto affrontare Nadal fino adesso, perché Milman e soprattutto Young sono due giocatori più che dignitosi. Si tratta proprio di una questione di stili di gioco. Sono due che non hanno la botta, sono due che non hanno il peso di palla che dà fastidio a Nadal. Nadal fa molta fatica con i giocatori che non lo fanno giocare, che tirano molto forte il servizio, che non gli danno ritmo, che non lo fanno entrare nello scambio. E Khachanov, se gioca come può fare,
L'abbiamo visto bene a Halle, eh?
sì, è uno che può togliere il tempo a Nadal. È un giocatore che negli anni precedenti, fino all'anno scorso, quantomeno, aveva la tendenza a giocare in una maniera non consona al suo fisico, nel senso che lui è un ragazzone di 1,96, credo, e quasi
Sì, un
90 kg.
bel naso.
Non può permettersi di mettersi a remare in fondo al campo. Mi ricordo di averlo visto lo scorso anno a New York al US Open contro Lorenzi, e ha giocato in maniera spagnola, per così dire. Non è il suo tipo di gioco, non è il gioco che deve giocare. Quest'anno ha fatto dei passi avanti dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista della consapevolezza. Magari, che non so, forse è stato il matrimonio, visto che i next gen hanno la tendenza a sposarsi piuttosto presto. Si è sposato il settembre scorso a Barcellona. E sicuramente ha fatto dei grossi progressi. È arrivato qui a Wimbledon come testa di serie numero 30, e vedremo che tipo di problemi riuscirà a presentare a Rafa Nadal. Bene, direi che possiamo chiudere questa puntata. Sono quasi le 11:20 di sera. Lasciamo andare il nostro
Certo.
Luca Valdisera, che probabilmente vorrà mangiare qualcosa e bere una birra prima di andare Anna è tornata.
Ma direi che unirò l'utile al dilettevole e mi berrò una birra chiudendo l'editoriale, perché qua figurarsi
Eh
se abbiamo
sì.
finito.
Benissimo.
Bene, sì, signori, da Wimbledon un grande saluto e ovviamente un affettuoso saluto al compare Vanni da Luca Baldissera.
E un saluto a tutti voi anche da Montreal e a risentirci tra un paio di giorni.